Allora, predicare alla prima domenica di luglio con questo caldo è un po' una tortura, ma non so se sarà più per me la tortura o per voi. Già ieri pomeriggio mi sono preso un castigo, se così posso dire, perché alle 4:30 all'aperto, sotto il sole che picchiava così, a un matrimonio di due giovani di Castino, ringraziamolo per questo, ma con un caldo terribile, il sole che picchiava sulla testa, e poi hanno cercato di farci un favore, almeno per il predicatore e per gli sposi, hanno messo un tendone, ma era peggio che fuori, perché sotto proprio non respiravi, sembrava che qualcuno ti prendesse per la gola. Allora, doccia completa dalle 5 e un quarto alle 6 e un quarto. Allora adesso mi sono abituato per la doccia che farò stamattina, perché già il caldo è quello che è. Va bene, ma al di là di questo vogliamo andare su Prima Corinzi 12 e continuare lo studio sui doni dello Spirito Santo. E questa mattina siamo, già l'altra volta eravamo in un terreno un po' minato, e questa mattina continuiamo. Allora, l'altra volta, grazie a Dio, non sono scoppiate delle mine, così sembra. Speriamo che anche oggi non scoppino delle mine. Ma avviciniamoci a questo testo, a queste parole, con il giusto atteggiamento, lasciando perdere gli estremismi di destra o di sinistra, da qualunque parte siano, ma cercando di concentrarci su un fatto chiaro, inequivocabile, ciò che la parola di Dio dice e indica. E poi cercheremo, e con l'aiuto del Signore, di poter capire qualcosa. Allora, Prima Corinzi 12. Leggo il primo versetto e poi continuo dal versetto 7. Circa i doni spirituali, fratelli, non voglio che siate nell'ignoranza, e neanche noi vogliamo essere nell'ignoranza. Cerchiamo di capire il più possibile. E se qualche cosa non c'è chiaro, non perdiamoci d'animo, forse si chiarirà più avanti. Tranquilli, tanto fa già caldo, non agitiamoci, perché sennò rischiamo di sudare di più. Versetto 7. Ora a ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per il bene comune. Questo è un altro dato di fatto. A ciascuno la manifestazione dello Spirito è data. Questo è un dato di fatto, e lasciamo perdere le altre cose. Infatti, dice Paolo, a uno è data mediante lo Spirito parola di sapienza, l'abbiamo già visto, a un altro parola di conoscenza, l'abbiamo già visto, secondo il medesimo Spirito, a un altro fede, e lo abbiamo visto, mediante il medesimo Spirito, a un altro carismi di guarigione, e lo abbiamo visto un pochino la volta scorsa, per mezzo del medesimo Spirito. Adesso, oggi, 1° luglio, a un altro potenza di operare miracoli, a un altro profezia. Allora, sul dono della potenza di operare miracoli non mi soffermerò più di tanto, anche se alcune cose le dirò, anche perché in qualche modo, come concetto basilare, è equivalente al dono delle guarigioni. Cioè, le premesse per il dono delle guarigioni che ho fatto l'altra volta sono le stesse, e non le ripeto, perché se no non andiamo più avanti, sono le stesse per il dono di operare miracoli. Ovviamente c'è una differenza, perché altrimenti Paolo non direbbe a un altro guarigioni, a un altro, vuol dire che c'è una differenza, altrimenti non lo direbbe. Allora, questi doni, perché potenza di operare miracoli possono essere svariati, ovviamente si collega ai due precedenti, quello di fede e di guarigione. E trasmettono, per chi ha questo dono, la capacità di operare una serie di operazioni straordinarie, finalizzate però a confermare l'azione della parola di Dio. Noi dobbiamo sempre vedere i doni, oltre al benessere nostro, dei fratelli e delle sorelle, questa finalizzazione viene confermata l'azione della parola di Dio. Questo è un punto centrale. E pongono questi doni di miracoli in risalto un elemento di potenza. Infatti abbiamo letto potenza di operare miracoli. Ci vuole potenza. Mia nipote Alice qualche giorno fa mi fa: io sono una potenza. Il contesto non era quello dei doni, ma comunque ha manifestato questa sua volontà. Va bene. Allora, potenza delle opere compiute. Questo è l'elemento che viene messo in risalto. E la parola miracoli, nel greco dinameon, dalla quale deriva la parola dinamite, è spesso usata in riferimento ai miracoli di Gesù. Gesù faceva queste potenti operazioni, le faceva per primo, e non dovrebbe, come ho detto prima, riferirsi alle guarigioni, proprio perché, come ho detto, viene preceduta la parola da un altro. Allora, Gesù operò dei miracoli, ma fin qui siamo tutti contenti e d'accordo. Come ad esempio sedare la tempesta, come nutrire le moltitudini, tramutare l'acqua in vino. Questo è un dono che a noi piemontesi piacerebbe molto, però non è solo per noi piemontesi, è per tutti. Quindi miracoli, potenza di un certo tipo. Quindi il miracolo è la dimostrazione di un potere soprannaturale. Stiamo parlando di doni dello Spirito Santo, qui c'è del soprannaturale, come tutti i doni. Il quale potere dimostra che Dio, che ha creato le leggi, Lui che le ha create, non è limitato. Lui non è prigioniero delle leggi naturali che ha creato. Questo è importante. E il miracolo va proprio oltre a queste leggi naturali. I miracoli di Gesù e degli apostoli hanno dimostrato il potere di Dio sulla natura. Gesù che dice: ehi vento, calma, e lui si calma. Lo so che piacerebbe anche a noi, ma non so se pensiamo a queste possibilità come il mago Zurlì o suo parente o suo fratello, non lo so, per poter avere, no? Dire: io comando il vento, la pioggia, il sole. No, non è questo il senso, l'ho detto prima. Deve essere confermata la parola di Dio ed è lo Spirito Santo che deve agire per un bene, non per far vedere alcune cose. In diversi casi i miracoli hanno portato le persone alla fede. Infatti è detto tante volte che le persone, vedendo i miracoli, glorificavano e lodavano Dio. Ma non è sempre stato così. Gesù stesso affermò che quelli che non ascoltano Mosè e i profeti non si lasceranno neanche persuadere, nemmeno persuadere se uno dei morti risuscitasse. Questo viene detto in Luca 16:31. Antico Testamento. Nell'Antico Testamento ci sono due periodi particolari dove i miracoli sono piuttosto ricorrenti. Uno è quello dell'Esodo, l'uscita del popolo dall'Egitto, e l'altro è la conquista della terra promessa. In questi due periodi tanti miracoli avvengono e la parola di Dio, basta leggere l'Antico Testamento, mica un problema, no? O no? E così vediamo tutti questi miracoli. Ci sono dei periodi in cui se ne parla di più, altri che se ne parla di meno. Sembrerebbe quasi che Dio in alcune epoche ritirasse un pochettino questa possibilità e in altre le ridà di nuovo. Infatti succede questo, c'è un rallentamento e poi al tempo di Elia e Eliseo di nuovo è tutto un miracolo quasi uno dietro l'altro. Poi c'è di nuovo un rallentamento finché arriva Gesù, e abbiamo già citato Gesù e gli apostoli, e lui è il re dei miracoli in qualche modo. Ma questo cosa ci insegna? Ci insegna che Dio è sovrano di concedere questa possibilità dove e quando vuole. Un'altra cosa interessante, questi doni non sono neanche dati in proporzione alla devozione dei suoi figli. Non è una legge questa, perché se prendiamo Giovanni Battista, che Gesù definisce il più grande dei profeti, voi non trovate, leggendo il Nuovo Testamento, che Giovanni Battista abbia fatto dei miracoli particolari, sotto questo aspetto, no? Cose che vanno contro la natura. Eppure Gesù lo titola, questo è il più grande dei profeti. Quindi non è in relazione questo dono alla devozione. Più sono devoto a Dio e più faccio miracoli. No, non è scritto da nessuna parte. E non sono soltanto i miracoli un segno dell'approvazione divina, ma più che altro sono un segno della grazia e della misericordia divina. Questo sì, questo dovremmo vedere sotto questo aspetto, il dono dei miracoli. Ora, dobbiamo riconoscere che l'evangelismo, chiamiamolo occidentale, ha dei seri problemi ad accettare tutto ciò che ha a che fare con gli aspetti miracolosi. È proprio un elemento, direi, di cultura quasi, no? È un elemento di tipo razionale. Viene razionalizzato una certa cosa, non è possibile che. E allora il mondo occidentale, anche cristiano, ha una certa riluttanza verso queste cose. Ma dobbiamo anche dire, per correttezza, che certe paure sono giustificate da esagerazioni espresse dall'ambiente carismatico estremo, dove lì pare, ma è tutto da verificare, ci sono miracoli a colazione, a pranzo, a cena, all'aperitivo, è tutto un miracolo tutta la giornata. Allora io credo che bisogna fare molta attenzione. Però dall'altra parte è vero che il mondo occidentale, ripeto, ha una certa riluttanza verso queste cose. Voglio dire che una chiesa, l'ho trovato scritto e lo approvo in pieno, senza il dono dei miracoli può essere benedetta allo stesso modo di una chiesa che ne è provvista. Non sta qui la benedizione di Dio, perché la benedizione di Dio sta nella presenza di Dio. Allora se c'è la presenza di Dio c'è la benedizione. Questo è un punto fermo. Poi la chiesa può avere dei miracoli perché ci sono i doni, se sono autentici, alleluia, ma potrebbero non essere autentici. Quindi, in sostanza, non credo esista alcuna giustificazione biblica per astenersi a priori come misura di prudenza e soprattutto di paura. Certo, i doni sono tanti. Qui importante a questo punto, come in altri che vedremo, il dono del discernimento degli spiriti, perché la Chiesa deve essere in grado di valutare quel miracolo che è avvenuto è una gran porcheria. Oppure quel miracolo è il Signore che è intervenuto. E che cosa, chi lo fa questo? La Chiesa espressa nel dono che vedremo del discernimento degli spiriti. Qualcuno che ha questo dono che Dio gli dà, non è un dono naturale, è un dono soprannaturale, e la Chiesa può essere preservata da cose false o esagerate. Il nostro rifiuto, ripeto, verso questo genere di doni mi pare che sia più culturale che biblico. Perché Gesù ha promesso ai suoi discepoli che avrebbero compiuto opere anche più grandi delle sue. Però dobbiamo metterci nell'ottica di Dio. Perché che cos'è per Dio la grandezza? Per me la grandezza è una certa cosa, ma per Dio non è detto che sia esattamente quello che penso io, che abbiamo lo stesso concetto di grandezza. Per Dio la grandezza di una cosa non si misura da come appare, ma dalla sostanza. E vi invito a riflettere su questo. Le vite, quando vengono messe in ordine, Le vite raddrizzate quando sono storte, ma che vengono raddrizzate, non sono più importanti di tutto. Questo è un grande e vero miracolo. Come non considerare un miracolo la conversione? Ma ci rendiamo conto? Ci rendiamo conto? Ma questo è il miracolo dei miracoli, la conversione. Persone che vanno in una direzione, Dio interviene e hanno la capacità di andare in tutt'altra direzione. Prima bestemmiavano Dio, se non con le parole, ma con i loro atteggiamenti e la loro vita, e ora lodano con i loro limiti, con le loro cadute, ma lodano e benedicono il Signore. Voglio portarvi una testimonianza che è un po' legata, non proprio, ma sotto questo aspetto. Tra l'altro tanti saluti dalla sorella Clelia, che abbiamo visto qualche lunedì fa, ma poi o una volta me ne sono dimenticato, l'altra volta non c'ero, vabbè, non so come sia andata. Comunque vi porto i saluti da Clelia. Clelia è una sorella trasformata. Già Nadia telefonicamente me l'aveva detto, ma adesso ho visto coi miei occhi e anche con quelli di mia moglie, cioè lei ha visto coi suoi, eravamo insieme. Questa sorella, che per chi l'ha conosciuta era una sorella, come posso dire, era una sorella piuttosto pungente, aveva sempre la sua da dire, tante volte non era contenta delle cose e non faceva fatica a dimostrarlo. Adesso lei ha chiesto perdono a Dio, ha capito che questo suo atteggiamento era un atteggiamento sbagliato e ha fatto un cambiamento da così a così. Una persona che ringrazia Dio, quante volte ce l'ha detto, forse c'è anche un po' di arteriosclerosi, non lo so, ma comunque l'ha ripetuto varie volte. Una sorella che ringrazia Dio e che riconosce che l'atteggiamento che aveva prima era un atteggiamento sbagliato e che lei ha peccato prima di tutto contro Dio. E ha chiesto perdono a sua figlia, ha chiesto perdono a suo genero e sono in un clima bellissimo. Questo, fratelli, è un miracolo. Questo è un miracolo. Ma ci sono testimonianze nella parola di Dio, ci sono testimonianze nelle biografie. Basta leggerle, di uomini che hanno potuto effettuare, hanno fatto miracoli investiti proprio dalla potenza del Signore. E sempre, però, se stiamo attenti alla lettura, questi miracoli accompagnano o hanno accompagnato la diffusione del Vangelo. Ci deve sempre essere un punto finale. Ripeto, il miracolo, il dono dei miracoli non è fine a se stesso, ma c'è sempre uno scopo da andare a raggiungere. Io ho sentito una testimonianza di un fratello inglese in un convegno pastorale anni fa, dove era invitato a predicare a una evangelizzazione all'aperto. C'era tutta la televisione anche, diciamo, perché negli altri paesi ci sono anche le televisioni a radice evangelica, no? In Italia no, ma o poche, e quelle che ci sono, lasciamo perdere, ve lo dico un'altra volta. È successo un temporale, pioggia. E allora queste persone si sono guardate e questo fratello ha pregato con le mani alzate: Signore, dobbiamo predicare la tua parola, allontana queste nuvole. E sapete qual è stato il miracolo? Il miracolo è stato che è piovuto dappertutto, soltanto il rettangolo, il perimetro, il terreno di gioco, potremmo dire, dove si è effettuata questa evangelizzazione, non è piovuto, ma si vedeva il confine. Sapete come quando grandina, no? Che grandina qui, ma non grandina lì. Ma lì pioveva. Questo forse è meno grande perché c'ero io di mezzo, quindi non può essere diversamente. Ma 2 anni fa, ad agosto, era un campo biblico vicino ad Assisi, quindi sotto la benedizione totale, beh, forse ero un po' al confine io, ma comunque eravamo lì, Mi spiace che non ci sono Stefano e Lidia, che ieri erano con me a questo castigo del matrimonio e si vede che sono scoppiati e non hanno potuto venire stamattina. Loro dovevano, Lidia doveva cantare con tutta la sua band, quella del concerto al Teatro Alfieri, e si è messo a diluviare proprio all'inizio del concerto. Allora ci siamo guardati, l'organizzatore del campo, che era Giacomo Sardone, che molti di voi conoscono, ha subito detto: facciamo dei gruppetti di preghiera, chiediamo al Signore che tolga questa pioggia. Abbiamo fatto i vari gruppetti, io non so gli altri, ma nel gruppetto dove c'ero io c'era questo Giacomo Sardone, che ha pregato: Signore, per favore, qualcosa del genere, per cortesia, non ricordo adesso se una parola o l'altra, ma il senso era quello, fai cessare questa pioggia in modo che questo concerto possa avvenire. E così è successo. C'ero io, c'era mia moglie, c'erano Stefano e Lidia, perché loro una cantava e l'altra suonava. Quindi dobbiamo anche cercare di essere un po' attenti alle cose, perché nella nostra razionalità, anche se non pregavamo avrebbe finito di piovere lo stesso. Eh sì. Ok, dono di profezia. E l'orologio va benissimo, voi comandate? Dono di profezia è molto più vasto e qui spenderò molte più parole, non tutte stamattina, perché vi guarderò in faccia, ma non fatelo apposta a sbadigliare perché io finisca prima, eh? E guardo l'orologio e continueremo la volta prossima, perché questo è un dono molto importante e credo che vada ben spiegato e specificato. Perché è molto importante? Perché è l'unico dono che viene citato in tutti i testi del Nuovo Testamento dove si parla di doni. Romani, Corinzi in varie parti e Efesi. Quindi viene citato questo dono. Quindi un dono importante. Ma definiamo subito le parole. Profeta e profetizzare. Dobbiamo inquadrare il discorso. Allora, chi è il profeta? Perché quando parliamo di profeta, tutti, quello che predice il futuro. Anche, ma un caso su 10, o forse anche meno. Il profeta è il portaparola di Dio, o portavoce di Dio, cioè colui che parla nel nome di Dio. Questo è il concetto di profeta nella Bibbia. Per cui profetizzare significa annunciare, parlare sotto l'ispirazione divina, ossia proclamare la parola che necessita in una situazione precisa, una parola precisa in un momento preciso. Adesso vediamo puntualizzazioni circa la natura e l'esercizio della profezia. Ci sono diversi punti, alcuni li vediamo questa mattina e gli altri la volta prossima. Allora, primo punto, ci sono due tipi, appare direi in un modo molto abbastanza evidente, due tipi di profeti. Le parole profeti e profetizzare sono utilizzate in relazione a due categorie di persone. La prima, quelle che occasionalmente apportano un messaggio da parte di Dio, e invece quelle che sono riconosciute dalla Chiesa, o dovrebbero essere riconosciute, come aventi il dono di profezia e sono accreditati dalla Chiesa per esercitarlo. Allora, già nell'Antico Testamento vediamo questa differenza. Allora, andiamo un attimo in Numeri, capitolo 11, vediamo un po', spero di trovarlo. E dove si parla di questi 70 anziani che vengono messi a parte per aiutare Mosè. Allora, questi anziani, mi dico il contesto così, ma poi lo potete leggere a casa, ma per entrare meglio, per capire, vengono convocati da Dio tramite Mosè nella tenda di convegno, e succede al versetto 25: il Signore scese nella nuvola e parlò a Mosè, prese dello spirito che era su di lui e lo mise sui 70 anziani. E appena lo spirito si fu posato su di loro, profetizzarono, ma poi smisero. Al versetto 29, di fronte a una certa contestazione di Giosuè che dice: due non erano sotto la tenda di convegno, quindi erano fuori posto, ma anche questi profetizzano, e allora Giosuè dice: senti, questi due non sono in regola, non sono, sono fuori tenda, fuori campo, falli stare zitti. E questo è un atteggiamento, no? Noi diciamo sempre: fuori campo, non è il momento, non è il tempo, eccetera. No. E Mosè risponde: ma sei geloso per me? Versetto 29. O fossero pure tutti profeti nel popolo del Signore. Allora, Mosè è profeta del popolo del Signore, Dio dice, e dice Mosè, fossero pur tutti profeti. Questo dà la differenza tra i 70 anziani che profetizzarono in un'occasione particolare e poi la piantarono lì, magari lo hanno fatto in qualche altra occasione, non lo so, contro Mosè, che invece è un profeta di Dio con il quale Dio parla correttamente, correntemente, come e quando vuole. Quindi ci sono due accezioni. E viene rilevato questo anche nel Nuovo Testamento. Infatti in Prima Corinzi troviamo di nuovo queste due accezioni, questi due significati, e troviamo in Prima Corinzi 14:3, dice Paolo qui, chi profetizza invece parla agli uomini un linguaggio di edificazione, di esortazione e di consolazione. Questo testo si riferisce a persone che avevano il ministerio profetico correntemente, diciamo così. Mentre al versetto 29, 26, cioè sempre del capitolo 14, Paolo dice, versetto 23, scusate, quando dunque tutta la Chiesa si riunisce, non è questo, grazie, versetto 26, che dunque, fratelli, quando vi riunite, avendo ciascuno di voi un salmo, un insegnamento o una rivelazione. Qui ci sono le due accezioni. Chi ha un ministerio profetico, che è quello di consolare, edificare, come abbiamo letto, e chi invece a livello occasionale, durante il culto, per un canto che è stato fatto, una preghiera che è stato fatto, come dirò meglio dopo, il Signore mette sul cuore un pensiero particolare, che viene espresso e tutta la Chiesa ne trae edificazione. Uno di questi contributi, dice Paolo, può essere appunto una rivelazione, che nel contesto è sinonimo di parola profetica, questa rivelazione. Parola rivelazione vuol dire atto di togliere il velo, scoprire qualcosa che è nascosto. Quindi una parola, un pensiero, che viene dato, perché il Signore mette sul cuore, e la Chiesa viene edificata. La Chiesa capisce che quella parola è stata data perché Dio veramente l'ha messa. E tutto ciò, per obiettività, coinvolge le sorelle anche. Perché Prima Corinzi 11:5 dice la donna quando prega e profetizza. Lasciamo perdere poi quello che c'è dopo, che quello è un altro problema, che non lo vediamo adesso perché andiamo fuori contesto, però se dice quando prega e profetizza vuol dire che può pregare e può profetizzare. Questo è inequivocabile. Secondo punto, C'è poca predizione nelle profezie, come ho detto prima, perché l'aspetto della predizione del futuro, abitualmente legato alla parola profezia, lo notiamo nel Nuovo Testamento in modo chiaro soltanto in Atti 11-28 e poi 21 da 10 a 14, a proposito di un profeta che si chiama Agabo. Solo in quel caso viene predetto qualche cosa di futuro. In tutti gli altri casi no, quindi la profezia, ripeto, non è abitualmente predizione del futuro, ma è dare una parola da parte di Dio. Un commentatore scrive: il profeta non è l'uomo delle predizioni, ma è l'uomo della predicazione, che inserisce la parola di Dio nella vita della comunità. Uno scrittore molto bravo, questo vi dico il nome perché probabilmente lo conoscete, almeno alcuni, Packer, conferma questo pensiero, perché dice: l'essenza della profezia non è la predizione, ma la proclamazione. Cosa vuol dire proclamare in questo contesto? È intesa come applicazione della verità rivelata. Non tanto crescita nella conoscenza della verità, ma applicazione della verità, quella che si conosce. Poi è chiaro che dobbiamo conoscerle il più possibile tutte, però la profezia si riferisce all'applicazione della verità che è stata rivelata. Terzo punto, siamo solo al terzo punto, ma questo è veloce. Era un dono molto diffuso nella Chiesa del Nuovo Testamento, perché la profezia sembra avere un posto determinante nella Chiesa neotestamentale. L'abbiamo letto, anche se questa qui è più a livello occasionale, ma quando vi riunite, avendo ciascuno di voi una rivelazione, faceva parte del culto, faceva parte del culto. E un altro commentatore bravissimo, che si chiama Bruce, l'ho già citato altre volte, fa notare che l'esercizio di questo dono era comune tanto quanto era comune la preghiera, l'esercizio della preghiera, sia da parte degli uomini, lo dice Bruce questo, non lo dico io, come delle donne. Quindi ogni cristiano era potenzialmente un profeta. Infatti Paolo dirà: ma io vorrei che tutti voi vi deste una mossa e profetizzaste. Questo non vuol dire che tutti hanno il dono di profezia, ma vuol dire come Paolo incentivava questo dono. Quindi potenzialmente ogni cristiano della primitiva chiesa, che poi siamo più primitivi noi di loro, nella chiesa neotestamentaria, poteva essere potenzialmente un profeta. Il quarto punto si lega al terzo. Ho detto che era un dono molto diffuso ed era destinato alla riunione dei cristiani. Vedete che stiamo inquadrando, spero al meglio, questo soggetto. Era destinato alle riunioni dei cristiani. La profezia si esercita essenzialmente nelle riunioni nostre, fra cristiani. Eccetto la profezia di Apocalisse 11, quando si parla dei due testimoni, e quella dell'Antico Testamento, la nuova profezia, chiamo nuova profezia quella del Nuovo Testamento, è in relazione al culto, è una funzione interna della vita della Chiesa. Questo lo dobbiamo valutare. Mettiamoci, come ho sempre detto, davanti a Dio, di fronte a queste parole, e vediamo se per caso potenzialmente c'è qualcosa in noi che non è mai venuto fuori perché non sappiamo neanche cosa vuol dire. Quinto punto, vediamo di fare questo e poi fine della tortura. Lo scopo della profezia, questo è importante. Lo scopo della profezia, lo abbiamo detto e ridetto, lo ridiciamo ancora, è l'edificazione nostra, l'edificazione dei credenti. L'esortazione che edifica è la funzione principale dei profeti. Il contenuto della profezia deve mirare e mira non tanto alla conoscenza delle dottrine, delle dottrine cristiane. Ma non capitemi male, eh? Non sto dicendo che non dobbiamo conoscere le dottrine, tutt'altro, ma sto dicendo che il contenuto della profezia va verso, non tanto verso la conoscenza delle dottrine, quanto, ripeto, all'applicazione di queste dottrine, nella vita mia, nella vita vostra, nella vita degli uditori, di chi ha udito la parola che Dio ha dato. I profeti nel Nuovo Testamento sono dei predicatori pastori, i quali insegnano nella Chiesa su ciò che il cammino cristiano esige, da ogni credente a livello individuale e dalla Chiesa in quanto entità. Quindi la profezia risponde ai bisogni specifici del momento attuale, del momento presente. Secondo Efesi 4, 11, 12, che dovremmo conoscere, e rileggetelo a casa, i profeti sono dati, quelli lì, per il perfezionamento dei santi e l'edificazione del corpo di Cristo. E lo stesso pensiero è sviluppato in Prima Corinzi 14, questo ce l'abbiamo sotto mano e lo rivediamo, dove si vede che il dono di profezia deve essere particolarmente ricercato. Infatti dice Prima Corinzi 14, 1, desiderate ardentemente l'amore, questo l'abbiamo detto nella premessa tempo fa, che se non c'è l'amore tutto questo discorso che stiamo facendo vale zero. Ma se c'è l'amore, vale, non tralasciando però di ricercare i doni spirituali, principalmente il dono di profezia. Abbiamo letto già il versetto 3, che chi profetizza parla agli uomini per edificarli, per esortarli, per consolarli, e al versetto 4 conferma tutto questo dicendo per edificare la Chiesa. E nello stesso contesto notiamo che la profezia è anche in rapporto con l'intelligenza. L'intelligenza, versetto 15. Che dunque pregherò con lo spirito, ma pregherò anche con l'intelligenza. Salmeggerò con lo spirito, ma salmeggerò anche con l'intelligenza. E qui questo salmeggiare racchiude anche l'idea dell'aspetto profetico. L'istruzione degli altri, versetto 19. L'istruzione, la profezia istruisce, ma nella Chiesa, dice al versetto 19, sempre capitolo 14, preferisco dire cinque parole che si capiscano, intellegibile, per istruire anche gli altri, che dirne 10.000 in un altro modo. Poi c'è una relazione anche con l'evangelizzazione. Anche l'evangelizzazione viene messa in relazione alla profezia. Poiché chi non crede, dice Paolo, quando entrerà nella vostra chiesa, sarà convinto da tutti e confesserà che Dio è veramente presente in una tale chiesa. Versetti 24 e 25. Quindi appare evidente, come risulta dall'insegnamento che c'è qui, che il ministerio profetico implica una certa autorità, ma attenzione, non è, come vedremo nel punto successivo, non stamattina, un'altra volta, non è un'autorità assoluta, e qui ci sarà poi da spiegare bene il motivo. Parentesi, e ho letto una cosa di John Piper, devo dirlo, perché questo è uno tosto. La parentesi è provocazione. Ma il dono di profezia, l'abbiamo già detto prima, ma è rivolto anche alle donne? Allora, da quello che capisco io, nella Chiesa primitiva doveva essere qualcosa di naturale. Quando io leggo il Nuovo Testamento in una visione panoramica, facendo attenzione a certe cose, questa è veramente la sensazione, leggendo Corinzi come si riunivano per il culto, è la sensazione chiara che ho, a parte il fatto che Paolo lo conferma, come ho detto prima. Ma John Piper afferma, e mi viene in aiuto, e dice che nella Chiesa primitiva uomini e donne potevano alzarsi, e c'è una parola da cui si capisce perché dico alzarsi, per condividere alla comunità ciò che essi pensavano Dio avesse messo sul loro cuore, Dio avesse confidato a loro. E io sono convinto, fratelli e sorelle, abbiamo tanti problemi in Italia, tanti problemi a volte anche nelle nostre chiese, ma io sono convinto che oggi molte chiese avrebbero bisogno di riflettere e di rivedere questo concetto. Vorrei dire di più, ma non è adesso la sede esatta, ma diremo qualcosa di più su questo. E come che lo diremo? D'altra parte, se l'uomo è più portato, e lo conferma la parola, e si diletta nelle verità dottrinali, che lasciate lì sono teoriche e anche astratte, ma necessarie, e nel loro insegnamento, lo spirito femminile, e ce l'ho confermato da mia moglie al 200%, è maggiormente orientato verso la realtà concreta della vita. Per questo la profezia, definita come applicazione delle verità bibliche nella vita di tutti i giorni, può convenire alla donna meglio dell'insegnamento. Io avrei finito qui perché c'è il sesto punto, fa caldo e tardi. La prossima volta vedremo la profezia nella Chiesa non ha un'autorità assoluta e spiegheremo il perché, perché qui è molto importante. Cosa possiamo fare? Io credo che dobbiamo metterci semplicemente davanti a Dio, di fronte ai testi della sua parola, e dire: Signore, forse c'è qualche cosa che non ho capito bene, o forse pensavo di averlo capito troppo bene e l'ho lasciato da parte. Marcia indietro, mettiamoci davanti a Dio e vediamo, davanti al suo spirito e alla sua parola, quello che lui può comunicarci, con un atteggiamento di umiltà, di preghiera e di sottomissione. Questo è quello che dobbiamo fare. Siamo davanti a un insegnamento, rivedetelo, chi vuole gli appunti me lo dica, non so se questa verrà messa sul sito, che ve la potete eventualmente scaricare. Se ci sono delle cose che non sono chiare perché fa caldo, e anche perché non sono stato in grado di chiarire al di là del caldo, sono a disposizione per delle domande. Comunque lo studio continua e che Dio ci benedica. Ma mettiamoci davanti al Signore, senza pregiudizi né di destra e né di sinistra, ma semplicemente orientandoci e posizionandoci sulla realtà di ciò che la Bibbia dice. Amen.